นุ่งคล้ายนุ่งเสียมควายอยู่นี่ที่ ancora una volta e dire ancora una volta significa che tante altre hanno preceduto queste per tanti dei vostri anni e bene figli cari in questo vostro tempo durante il quale vi abbiamo parlato abbiamo cominciato a dirvi a insegnarvi non solo un aspetto più vero del mondo che vi circonda, ma anche quello che secondo gli indiani si chiama Dharma, ovvero sia le regole di buona condotta, l'insegnamento mistico potrebbe dire qualcuno, insomma poco a poco partendo dal punto in cui la vostra, più che la vostra mente, la vostra coscienza, il vostro sentire poteva seguirci, siamo arrivati a parlarvi dei più alti insegnamenti di voi stessi, dei più alti insegnamenti che riguardano l'intimo dell'uomo, duplice aspetto dell'insegnamento, da una parte sul mondo che vi circonda, dall'altra sull'intimo vostro. È un po' di tempo del vostro che non parliamo di questo insegnamento dell'intimo vostro, del Dharma. Non parliamo di questo perché siamo tutti rivolti al mondo che vi circonda, che man mano si è così ampliato da raggiungere le soglie dell'assoluto, della realtà estrema. Ma poiché accogliamo fra noi delle creature che attendevamo e che sanno molto del vostro tempo, ci seguono o che non ci hanno seguito perlomeno dall'inizio, sarà bene ricordare qual è questo insegnamento che riguarda l'intimo vostro. Ecco, l'insegnamento impartito dalle religioni verte su il bene operare. Vi è una fase sottostante a questo, ed è quella di non tanto bene operare quanto bene seguire le varie norme canoniche di queste religioni, essere un buon osservante, come si usa dire, è vero, tutto si risolverebbe in questo, seguire certe cerimonie, dire certe preghiere e pensare a Dio, se vero, figli cari, e tutto finirebbe qui. Sarebbe questo abbastanza sufficiente per salvarsi l'anima, per poter godere di una vita poi eterna, eterna nella beatitudine. Ebbene, figli cari, non c'è certo bisogno di dire che questo è un insegnamento valido e che va bene per certe creature, ma non per tutte, non è il più alto che ne sia. Vi è invece un insegnamento un pochino più sottile, che ha un aspetto un poco più reale di questo, che perlomeno si avvicina un poco di più alla realtà, ed è un insegnamento che insegna ad amare il prossimo come se stessi, ad aiutarlo, quell'insegnamento che dice: prima di accostarti all'altare, vai a fare pace col tuo fratello, che è chiamato Raka. Quindi, secondo questo insegnamento più spirituale, sarebbe inutile, direi quasi assurdo, accostarsi alle cerimonie religiose quando dentro di noi non vi fosse l'amore al prossimo, o quantomeno non fossimo in pace con noi stessi nei riguardi degli altri. Ebbene, figli cari, questo è un insegnamento molto difficile a seguirsi, e tanto difficile che si è cercato di renderlo più accessibile, di dire: ebbene, se proprio dentro di voi non v'è questo amore così sviscerato per i vostri simili, basta che voi facciate qualcosa per loro, che cercate di aiutarli. Ciò è una cosa meritevole, piuttosto che uccidere i nostri simili, è meglio astenersi dall'ucciderli pur covando nell'animo nostro un sentimento di odio. Ma non è ancora questo il più alto insegnamento che riguardi il modo di comportarsi o di essere, più precisamente, dell'individuo. E qual è? È proprio come ho detto ora: il giusto insegnamento individuale è quello di essere. Perché vedete, o figli nostri, quando un uomo si impone di aiutare i suoi simili, unicamente perché conosce il comandamento "ama il prossimo tuo come te stesso" e questo vuol seguire, fa violenza a se stesso, abbiamo detto. Egli non è in un essere, egli è in un divenire. E voi sapete, per l'altro insegnamento che vi abbiamo dato, quello che riguarda il modo di accostarsi all'assoluto, che divenire è uguale illusione, essere è uguale realtà. Allora, questo dell'uomo di voler apparire o comportarsi secondo una regola che gli è stata detta giusta è per lui un divenire, un'illusione, non un essere, un sentire, cioè non una realtà. Ecco, voi direte: allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo forse dare libero sfogo al nostro sentimento interiore, al nostro modo di esistere reale, senza preoccuparci di quelle che sono le conseguenze? No, questo non è un modo di essere giusto, un modo di manifestare il proprio essere giusto. Noi diciamo: comprendete voi stessi, conoscete voi stessi. Vi diciamo: siate estremamente sinceri con voi, conoscetevi. Voi, e non tutti, parlo in generale, avete la natura di essere degli apostoli, dei missionari, di trascurare la vostra entità, io, per gli altri. Ma ciò non vuol dire che voi dobbiate vivere in modo totalmente egoistico. È una grande verità che conduce al sentire e all'essere. Ed è la verità che fa acquisire la realtà attraverso alla mente. Comprendere qualcosa significa porvi attenzione, conoscere ed infine comprendere. Così porre attenzione al vostro egoismo, porre attenzione ai nostri limiti, agire secondo quello che la vita di ogni giorno ci spinge ad agire, secondo i nostri limiti, senza fare cose per le quali non abbiamo le forze, senza illudersi di essere dei missionari in terra di missione, ma conoscendo noi stessi, i nostri limiti, le nostre forze, riuscire a dire: io non do tutto quello che ho ai miei simili perché ne soffrirei di questa privazione. Ma porre attenzione a questo sentire egoistico, dire cioè: io non do questo perché se donassi lo farei per guadagnarmi un premio eterno, unicamente per questo, ma nello stesso tempo essere consapevoli della propria natura egoistica, della propria mancanza di fede nella divina provvidenza. Dite: sembra poco e comodo. Ed io vi dico in verità che basterebbe questo poco per trasformare entro breve tempo l'umanità tutta, per quella legge di Dio, possiamo dirlo, secondo la quale la comprensione giunge dall'attenzione alla consapevolezza, attraverso l'attenzione alla consapevolezza. Ecco, di questo insegnamento noi abbiamo detto altre volte. Conoscere se stessi, dice il fratello Claudio, e conoscere se stessi significa questo. Nel momento in cui l'uomo riesce attraverso l'attenzione a conoscere i propri limiti, egli trascende questi limiti. Attraverso a questo processo di concentrazione, di spietata e veritiera introspezione, l'uomo può passare da un modo di vivere illusorio, quale è il divenire, ad un modo di esistere reale,
qual è l'essere.
La pace sia con voi. Vedete, un problema è tale se si comprende esattamente la portata della sua soluzione. Certo, a chi venisse a darvi la risposta di una domanda che voi non fate o della quale non sentite la necessità, voi non potreste formulare un sentito ringraziamento. È un po' come questa storia del divenire e dell'essere nell'assoluto. Occorre fare un po' la descrizione di quello che è l'ambiente nel quale si svolsero i fatti per capire le ragioni per le quali il delitto è avvenuto. Ecco, in linea generale, esaminando un po' tutto quello che la religione e la filosofia, in ogni modo il pensiero dell'uomo, può averci offerto dal momento in cui l'uomo ha cominciato a balbettare, secondo le conoscenze che voi avete, tralasciando cioè quelle civiltà che sono scomparse senza lasciare traccia della loro cultura, dal momento in cui l'uomo ha cominciato a balbettare con la mente fino ad oggi, quali sono state le configurazioni o le figurazioni o i concetti più alti che l'uomo ha avuto di Dio? Certo, questo esame è fatto con l'ascia, si capisce, ma insomma dobbiamo soffermarci su certi argomenti, anche se sono trattati così molto profanamente. Ecco, noi tralasciamo tutta la parte che riguarda la forma panteistica, è vero, tutta quella anche che si rivolge alla non esistenza di Dio, tutta la parte che fa nascere l'universo, come è chiamato, da una fortuita coincidenza o da una spinta che avrebbe la materia di eternare se stessa o di creare qualche cosa che la trascenda, che vada al di là della sua natura. Tante cose sono state scritte e dette, ma noi dobbiamo guardarle oggi con occhi da uomini moderni che vivono illusoriamente in questa epoca e che cercano di intendere le varie interpretazioni con la logica che è propria di questa epoca. Perché è vero che questo vostro tempo è il tempo del positivismo, della scienza, ma è anche vero che la scienza non è più negatrice ad oltranza della sopravvivenza dell'anima o di ciò che non può ancora cadere sotto i suoi strumenti di verifica e di esperienza. Rimane in un atteggiamento di attesa, è vero? Ed è su un piano tale che considera tanto la probabilità che esista Dio, quanto la probabilità che non esista, sullo stesso livello. Cioè, dice, siccome io non posso dimostrare l'esistenza di Dio, io non posso credervi. Ma allo stesso tempo dice, siccome niente può dimostrare che Dio non esiste, altrettanto io non posso dire che non esista. Questo è l'atteggiamento attuale degli scienziati più avanzati, è vero, come si dice. Ecco, noi tralasciamo le ipotesi che negano Dio, perché questa visione della materia che emana la vita e poi l'uomo, le razze, così per una spinta interiore, per un caso fortuito, è certamente destinata ad essere annoverata fra le teorie o le ipotesi poco probabili o del tutto improbabili. Un'altra volta lo dicemmo, ciò che è frutto del caso non può che essere una cosa, se il caso esistesse, così instabile e precaria e fortuita che non potrebbe creare una catena di cause stabili, ordinate e durature. È vero, figli e fratelli? Potrebbe sì apparire qualcosa di vivente, ma questo qualcosa di vivente, nella congerie delle probabilità così fortuite che l'hanno originato, cadrebbe immediatamente per apparire forse mai più, e non per riprodursi secondo un ordine stabilito. È così minuzioso, è vero. Allora, qualcosa deve esistere che va oltre quello che noi vediamo, dicono gli scienziati. È forse azzardato chiamare o parlare di Dio, ma certo che qualcosa che vada oltre ciò che fisicamente si è abituati ad indagare e a sperimentare esiste. Ecco, quale figura noi possiamo prospettare ad uno scienziato che appari in qualche modo la sua mente e che sia abbastanza vicina alla realtà? Possiamo forse noi prospettare la figura che ci viene dipinta o descritta dalle varie religioni? Tutte più o meno parlano di un Dio antropomorfo. Già si fece un enorme passo avanti quando dall'Olimpo degli Dèi si passò ad un unico Dio. Ma questo Dio ha tutte le caratteristiche dell'umano, è vero? Crea il mondo, in qualche modo si inserisce nelle vicende umane, è con i vinti, ma è con i vincitori, ma resuscita i vinti, e così tutte piccole cose che non possono certo reggere ad una critica logica ed obiettiva, che non possono appagare una mente scientifica, né del resto una mente razionale. Allora, quale altro concetto di Dio noi possiamo mostrare a questa mente razionale o scientifica, a questa mente che obiettivamente valuti questo concetto e dica: è probabile che sia così? Chiediamo ausilio alla filosofia, visto che la religione non può esserci di aiuto. E la filosofia, anche qua, quante cose sono state dette e scritte, ma forse, dando un rapido sguardo alla storia del pensiero dell'uomo, noi vediamo che quel concetto più completo e più logico, in un certo senso, che ci mostra i vari problemi connessi alla figura di Dio, dell'aldilà, della sopravvivenza e via dicendo, noi lo ritroviamo nel pensiero orientale. Ma guardate bene, quale pensiero orientale? Strano a dirsi, il pensiero degli orientali raccolto dalle menti occidentali. E così le varie teosofie, le varie antroposofie, queste correnti, le varie filosofie yoga, queste ci danno una descrizione dell'uomo, dei suoi veicoli che vanno al di là del fisico e di tutti questi problemi che obiettivamente hanno qualcosa di fascinoso, che suscitano qualcosa dentro l'individuo e che possono spiegare vari punti, possono conciliare tutti questi punti e mostrerebbero una teoria abbastanza valida, è vero? Una ipotesi abbastanza soddisfacente di ciò che vogliono dire. Ebbene, se noi esaminiamo quello che queste filosofie dicono a proposito di Dio, e che è quindi quanto di più valido l'uomo di oggi e anche di molti, molti migliaia di anni fa, sia riusciti ad avere circa questa figura di Dio, se esaminiamo questi concetti, vediamo che per quanto validi e spinti ed avanzati, come volete dire, hanno dei dati inspiegabili o perlomeno non convincenti. Quali sono questi? È facile. Intanto, mentre hanno abbastanza precisamente afferrato quello che è la vita nel corpo, che un cosmo nasce, evolve e muore, non hanno compreso bene come e in quale misura questo cosmo nasce, evolve e muore. Poi, se da una parte danno un concetto di Dio che non è assolutamente un Dio antropomorfo, o simile al concetto di Dio antropomorfo, però è un Dio che diviene. Ed anche ciò che queste filosofie insegnano agli accoliti loro più avanzati, più avanti nell'insegnamento, è qualcosa che non ha una veste mentale comprensibile a chi non è giunto a quel punto di sviluppo. Mi spiego. La filosofia yoga, certi esercizi, certe discipline, possono raramente condurre alla comunione con i più alti stadi dell'essere umano, con la propria scintilla divina, tanto da avere un essere spirituale, uno stadio di esistenza reale, è vero, figli e fratelli? Cioè, in parole povere, quasi direi una identificazione con l'assoluto, ripeto, raramente, più raramente di quanto si immagini. Ebbene, però, quando l'individuo fortunato che ha avuto questa comunione torna nel mondo degli sfortunati, ebbene non saprà dirvi qual è la natura dell'assoluto. Potrà parlarvi della sua comunione interiore che ha avuto, della sua beatitudine, della beatitudine che ha provato, ma non potrà mai dire con concetti a voi accessibili come e perché questo è potuto avvenire e qual è l'enunciazione più vicina alla realtà e più per voi comprensibile di Dio. Si è tentato, sempre secondo queste scuole filosofiche, di dire che Dio crea il cosmo emanandolo da se stesso per un atto di amore. Ma voi comprendete che, a parte questa cosa strana, che Dio nella sua completezza ad un certo momento per amare abbia bisogno di crearsi un fantoccio, resta sempre il problema del divenire nell'essere. Perché se Dio ad un certo momento crea qualche cosa, vuol dire che anche in Dio vi è un trascorrere, e questo non può assolutamente essere. Dio deve essere un essere, non deve essere un divenire, perché, lo ripeto ancora una volta, nonostante l'abbia detto tante volte, se fosse un divenire sarebbe un trascorrere, avrebbe avuto un inizio e quindi avrebbe una fine, e quindi sarebbe perfettibile. Da una fase di minor perfezione passerebbe ad una fase di maggior perfezione, insomma non sarebbe più qualcosa che può esistere eternamente ed infinitamente, è vero figli e fratelli, ma sarebbe anch'egli nato da un qualche cosa che ben non si sa, quindi non sarebbe più Dio perché non sarebbe più la prima causa, e volgerebbe a qualcosa che anche sì, perfetto, eccetera, ma questo volgere preluderebbe ad una fine, quindi non sarebbe Dio, ovvero sarebbe un po' come la storia della materia che per una spinta misteriosa interna, è vero, da materia si trasforma in uomo, in mente, eccetera. Ecco dunque allora il termine del problema. Tutti gli scienziati ed anche i religiosi mistici che sono riusciti con la loro mistica, la loro fede nella loro spiritualità, ad avere una comunione, diciamo, con Dio, pur anche questi che hanno più conosciuto da vicino degli altri Dio, non sanno parlare dell'essere di Dio, di che cosa egli è e di come si concilia questo divenire che è il cosmo con l'essere che è Dio. Questo è un problema che è dibattuto da moltissimi e moltissimi anni. Una volta forse l'uomo era meno sensibile a questo problema, perché tutto ciò che gli dicevano, specie chi si avventurava per questi sentieri della conoscenza, lui credeva. Ma oggi la vostra civiltà ha sviluppato in voi il senso della critica. E voi non potete non conoscere una filosofia senza criticarla. Criticarla in senso costruttivo, intendetemi bene. Ecco dunque perché il nostro insegnamento, che ha parlato, come tante filosofie, del cosmo, dell'uomo, della sua regole di buona condotta, come vi ha detto la vostra guida ora, della nascita, della vita e della morte di un cosmo, eccetera, non poteva ad un certo momento non andare al di là, avvicinarsi ancora alla realtà, per comprendere questo essere di Dio, per trascendere il mondo del divenire. Ed allora sono scappati fuori questi famigerati fotogrammi. Fotogrammi che sono una esemplificazione per dimostrare a voi, per aiutarvi a trascendere un meglio questo modo di pensare che voi avete acquisito vivendo in questa civiltà a contatto con i pensatori che fino ad oggi hanno lasciato qualcosa, per trascendere questo modo, per capire che cosa sia questo divenire, questo scorrere in effetti. È vero, figli e fratelli? Ed abbiamo scoperto che fino al piano mentale, fino ad un certo livello, questo cosmo, il movimento, il tempo, lo spazio, è una illusione. Oltre, esiste un altro movimento, quindi un altro tempo, quindi un altro spazio. Ed è il tempo del mondo degli individui, lo scorrere del sentire individuale, ma sempre uno scorrere. Sempre di uno scorrere si tratta. Oltre, invece, al cosmo è l'eterno presente, è l'essere. Ebbene, noi in questi ultimi tempi di questo insegnamento vi abbiamo parlato. Vogliamo che voi abbiate un'idea di Dio, dell'assoluto, la più vicina alla realtà, quella che meglio di tutte le altre resista alle obiezioni delle menti scientifiche e logiche che vivono in questo tempo, quella che per la sua giustezza sia capace di farvi sperimentare la realtà, facendovi ritenere la conoscenza di essa sempre. Pace. Thank you.
Non diciamo che corrisposizione al mio amore non mi tradisce. Io mi sorprendo, mi conosco come me. Non come voglio stare. Ad amare tutto, tutto, infinito.
Guai se uno di voi ripensasse, di poter tornare questa cerchia di fuoco che aleggia a fine egoistico, beato, se voleste rubare un po' di questa forza per indirizzarla con la mente ad una creatura sofferente. E gli sarebbe come la donna dal flusso di sangue che quasi furtivamente toccò la veste del Cristo per rubargli un po' della sua forza. Era un atto egoistico, ma di grande fede, e la grande fede cancella anche l'egoismo. Pensate a chi da tanto cerca una vera fonte di comunicazione. E voi che qua ci ascoltate.
I vostri sentimenti.
Ed ecco che quindi ritrovarsi assieme significa per noi non già vedervi solo ora, ma vedervi riuniti mentre ci invocate, questo solo, che è poco rispetto al vostro tempo fisico, che è tanto rispetto al significato della riunione. Noi dobbiamo avere consapevolezza di quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo essere coscienti di che cosa questo rappresenta, di quale ponte meravigliose noi stiamo gettando, e ringraziare l'Altissimo che ci concede di poter comunicare in modo così diretto e reale e puro. Voi forse prendete questa riunione per il suono delle parole che vengono pronunciate e non potete capire che cosa sta al di là di questi suoni, non solo dal punto di vista del significato dell'insegnamento, bensì anche dal punto di vista delle forze che agiscono in queste comunicazioni. Noi non vogliamo fare di voi, con queste parole, degli esseri che a tutto credono, suggestionati e suggestionabili, non certamente, ma vogliamo i limiti della ragionevolezza, dell'analisi critica serena, voi abbiate coscienza di quanto accade in questa comunicazione. Comprendere che quello che voi state vivendo ora, singolarmente, nel vostro tempo umano, rappresenta il futuro, pensare e sentire della umanità. Ora voi siete come quell'accorto coltivatore che conserva durante la carestia e la siccità una certa quantità delle messe, senza cibarsene, per poter fare di questa seme per i tempi migliori. Voi in questa posizione siete nel mondo, inconsapevolmente custodite quel seme e nei tempi migliori che già si stanno preannunciando costituirà la base di un nuovo e più fruttuoso raccolto, che si estenderà su tutta lo spazio-tempo occupato dalla vostra razza. Vi lascio momentaneamente. La pace sia così con tutti voi. Vi ho udito questa sera tornare sull'argomento dei fotogrammi con una certa vivacità. Ebbene, forse la pausa che abbiamo fatto nell'insegnamento vi ha dato motivo e possibilità di riflettere. Noi ci siamo soffermati ultimamente sul significato di questo insegnamento. Abbiamo cercato di farvi comprendere come l'oggetto delle nostre conversazioni costituisca e sia costituito in passato, abbia costituito in passato l'insegnamento più segreto delle scuole esoteriche, quello che veniva comunicato telepaticamente. Adesso noi pensiamo che sia facile, continuando a vivere, pensare nel mondo come voi siete obbligati a fare, tornare alla vecchia consuetudine del pensiero, vedere le cose secondo la logica umana e certe volte pensare che il mondo dei fotogrammi, il quale, badate bene, sono io il primo a dirlo, è un artificio, è vero, è un espediente che noi abbiamo creato, è una nostra figurazione per farvi comprendere che questo mondo dei fotogrammi sia una cosa che esiste, ma che è lontana dalla realtà, che la realtà sia una cosa differente, che il mondo dei fotogrammi esista unicamente nella mente di Dio o al di fuori del cosmo. Con l'esempio che voi avete fatto questa sera della materializzazione e materializzazione di un oggetto, si è potuto vedere alcune posizioni di voi. Alcuni pensano, giustamente o torto, non ha importanza sul momento, che il mondo dei fotogrammi possa spiegare tutto umanamente e che quindi ciò che fino ad oggi noi abbiamo creduto abbia un valore relativo, che debba essere rivisto alla luce di questo insegnamento. Altri addirittura che il mondo dei fotogrammi sia qualcosa che va al di là della realtà fisica. Ebbene, entrambi i punti di vista sono giusti e sono errati. Se noi pensiamo, ad esempio, ad un fenomeno fisico qualunque studiato dalla vostra scienza, ad esempio, un corpo che sia lasciato cadere, che cosa vediamo? Newton scoprì da questa osservazione la legge della gravità. Noi possiamo rivedere questa legge alla luce dell'insegnamento dei fotogrammi. Che cosa accade? Succede che per il modulo fondamentale del cosmo, ogni qualvolta un oggetto viene fatto cadere in certe condizioni, cade succede che tutti gli oggetti che in qualche modo non siano trattenuti tendono a raggiungere la superficie della Terra. Che cosa vuol dire questo? Immancabilmente la serie dei fotogrammi è costituita in questo modo. Corpi che non siano trattenuti sono attratti dalla superficie della Terra. Per cui, se io lascio cadere un oggetto, significa che invoco una serie di fotogrammi, la quale inevitabilmente mi conduce al punto in cui l'oggetto è rappresentato sulla superficie del terreno, come caduto. Questa è la legge della gravità. Cioè, gli scienziati, esaminando questi fotogrammi che per il modulo fondamentale del cosmo sono costituiti in questo ordine, è sempre così, qualunque sia l'oggetto e qualunque sia il punto della Terra in cui questo fenomeno avviene, ne hanno dedotto che esiste una legge per la quale gli oggetti sono attratti al centro della Terra. È vero, figli e fratelli? Dunque, è vero che esiste una legge che noi chiamiamo di gravità. Che cosa è questa legge? Non è che la errata o ignorante o non conosciuta interpretazione della osservazione di un fenomeno. La legge vera non è quella che la scienza enuncia, che tutti i corpi che non siano trattenuti da qualche cosa sono attratti dalla superficie della Terra, cadono, in parole povere. Non è quella la legge vera, ma la legge vera è quella che io ho chiamata modulo fondamentale del cosmo, per il quale una serie di fotogrammi in cui all'inizio vi sia un corpo non trattenuto da alcuna sostegno, da alcun appiglio, è costituita in modo che alla fine della serie il corpo è rappresentato giacente a terra. Quindi vere rimangono le leggi della scienza, se vere sono state fino ad oggi. Più veri ancora rimangono i fotogrammi, i quali ci danno una idea più vicina alla realtà di quanto non siano le enunciazioni scientifiche, le quali, ripeto, sono fatte in funzione di quello che gli uomini vedono, ma ciò che gli uomini vedono non sono le leggi del cosmo, ma la rappresentazione di queste leggi. Dunque, che cosa significa questo nei riguardi degli apporti? Né più e né meno. Noi possiamo dire, come sempre, che certo, un oggetto per essere portato in questa stanza, non con mezzi usuali e consueti, deve essere o smaterializzato l'oggetto, o smaterializzato le pareti che costituiscono questa stanza ed introdotto in questo ambiente. Ma se noi andiamo ad esaminare questo fenomeno più da vicino, conoscendo l'insegnamento dei fotogrammi, indubbiamente noi vediamo che all'inizio della smaterializzazione io percorro una serie di fotogrammi, la quale inevitabilmente mi conduce, per il fenomeno dell'apporto, alla rimaterializzazione dell'oggetto in questo ambiente. E così è di tutte le cose. Tenete sempre presente che ciò che l'uomo studia e vede scientificamente anche di questo piano fisico non è la realtà, ma la rappresentazione della realtà è vista in funzione di un legare cause ed effetti secondo una logica che non coercitivamente è reale, ma che è solo apparente. Molte volte si legano certi effetti a delle cause, non perché veramente vi sia un nesso fra quella causa, fra quegli effetti e quelle cause, ma perché quegli effetti sovente si accompagnano a quelle cause, le quali hanno invece tutt'altro effetto. Sono discorsi forse molto astratti, che possono essere seguiti con difficoltà, ma io ho fiducia che voi poco a poco entriate in questo insegnamento, in questo modo di vedere la realtà, perché è il solo possibile che possa farci comprendere la teoria della relatività, dello spazio, del tempo, come tutto questo sia stato da certe menti intuito, sia reale, e come possa comprendersi questa teoria senza avere una mente altamente matematica. Voi all'inizio, anzi o meglio, prima che queste riunioni cominciassero, mi faceste una domanda a proposito delle varianti. Chiedeste: la figliatina chiede, della parte delle varianti in cui vi sono delle vite inferiori, che cosa succede quando la variante inevitabilmente si ricongiunge con il ramo principale? Cioè, se io ho la possibilità di scegliere qualche cosa, la scelgo e percorro un determinato tracciato, una determinata serie di fotogrammi. Esisterà una serie parallela che rappresenta l'alternativa della mia scelta. Noi vi abbiamo detto che entrambe le serie sono vive, reali e vitali. Per farvi comprendere questo, vi abbiamo anche detto che possono esservi delle vite inferiori, altre creature, sia da una parte che dall'altra delle due serie parallele, è vero, delle varianti o della variante, come dir volete. E quindi in questo senso tutto è vivo. Allora giustamente qualcuno di voi ha chiesto: ma se è vero che io, imboccando una serie di fotogrammi che costituisce la mia scelta, poi non mi sdoppio nel sentire, in quanto imbocco quella ma l'altra non la percepisco, la variante, ciò che costituisce l'alternativa alla mia scelta, e quindi io ho una unitarietà del sentire e poi mi ricongiungo al ramo principale. Se è vero questo per me, che cosa accade invece delle vite che sono rappresentate in questi due rami, Esiste uno sdoppiamento? Oppure il ciclo di vita di uno di questi rami è tanto breve che termina allorquando le varianti si ricompongono nella via principale ed unica? Io vi dico che queste riflessioni sono giuste. È meglio fare queste riflessioni che non farne affatto, che rinunciarsi a rifiutare di comprendere. Ma dobbiamo tenere presente in questa obiezione la natura essenziale della variante, che, ripeto, esiste se esiste la libertà dell'individuo. Se io decido di fare qualcosa avendo la possibilità di scelta, significa che questa libertà esiste per me, ma non per gli altri. Se io avessi avuto la possibilità di venire questa sera o di non venire, che cosa significherebbe questo? Che la variante sarebbe esistita per me, ma non per voi. Ed allora, naturalmente, la parte che costituiva la mia libertà di non venire vive e sarebbe vissuta unicamente per me. Vediamo ancora il problema da un altro punto di vista, e cioè quello della vita inferiore, o della vita macrocosmica, se volete. Altro campo, altra citazione, altro esempio. Le vite inferiori, come la vita macrocosmica, non sono per niente influenzate o turbate dalle scelte individuali. Perché? Perché le scelte individuali degli uomini avvengono in un tempo del mondo degli individui successivo. Questa è una delle ragioni. Ed allora, per quelle vite individuali, per quella materia macrocosmica, qui la cosa è leggermente diversa, diciamo, per quelle vite individuali inferiori non esiste la variante. E la strada seguita e vissuta e sperimentata sarà unicamente sempre quella. La variante esisterà per l'individuo che ha la libertà di scelta, se ce l'ha. E quel ramo sarà unicamente vissuto dall'individuo che lo sceglie, se lo sceglierà. La vita invece macrocosmica della materia, indipendentemente dalle forme che questa materia costituisce, è la vita della materia allo stato elementare, quindi, e vive tutta, sia che questa materia componga una serie di fotogrammi senza alternativa, senza variante, sia che questa materia costituisca una serie di fotogrammi costituenti appunto l'alternativa o la variante. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Comunque, potete riflettere e tornare nuovamente sull'argomento, se vi interessa. Pace a voi!